Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Tratto da Camminare il mondo di Piero Camporesi, Ferrara e Milano. Nella notte fra il 16 e il 17 del 1570, un terribile terremoto devastò la più splendida città del Rinascimento italiano. Nel pomeriggio, un crescendo inarrestabile di scosse completò lo scempio smisuratissimo. Gli scuotimenti e i sussulti della terra si susseguirono per settimane e mesi. Chiese, conventi, case, gli splendidi palagi a Ariostei, le più belle fabbriche di Ferrara furono rovinate ed atterrate. Lo stesso castello ducale subì gravi danni. Il 20 novembre l'ambasciatore fiorentino Bernardo Canigiani inviava al segretario di Stato Concini una drammatica relazione. «Noi siamo tutti come zingani in campagna e tanto impauriti e sbigottiti e storditi che non possiamo per il tremito pur muoverci di luogo senza cadere. Ne vi posso quasi scrivere per il tremito sebben non ho freddo». Terminando la carta con un funereo di Val di Po, dove era Ferrara. Il 25 di quello stesso mese, a pochi giorni dalla catastrofe, partiva da Venezia per il duca Alfonso II un dispaccio tanto riservato da essere consegnato in mano propria, così ancora si legge all'esterno del foglio. Una lettera confidenziale da tenere accuratamente nascosta, come si celano i rapporti degli agenti segreti e degli informatori. Autore ne era Fioravanti. Non è chiaro quali relazioni intercorressero fra lui e il duca di Ferrara, signor mio unico, al quale il medico bolognese aveva offerto nel 1568 la quarta edizione dei Capricci medicinali, in precedenza dedicati a Cosimo I di Toscana, 1561, ed in seguito, 1564-65, a Francesco Maria della Rovere, principe d'Urbino. In entrambe le stampe questa dedica si accompagna ad una lettera indirizzata al signor Alfonso Ulloa Ispano. Non è improbabile che, come era suo disinvolto costume, Fioravanti, solito a mutare vertiginosamente i destinatari delle sue opere, sempre all'inseguimento della mutevole e capricciosa fortuna, dedicasse anche questa volta il suo libro ristampato a un potente signore col quale mai aveva intrattenuto alcun rapporto. Come che sia, la lettera a stampa indirizzata da Alfonso svolgeva il solito tema delle quattro cose indispensabili all'ottimo principe, una ripresa variata e modificata di quelle inviate a Cosimo I e di quelle successivamente offerte a Francesco Maria della Rovere, nelle quali le cose fondamentali si fermavano al numero 3. Il dispaccio manoscritto, invece, sorprende per l'audacia, la presunzione, la franchezza al limite della brutalità con cui si rivolge al signore Estense dopo le prime righe nelle quali gli esprime sconcerto e dolore per la sciagura. Quanto sia stato il dolore e cordoglio che ho sentito e sento della ruina della nobilissima sua città di Ferrara e del disturbo della sua persona, Iddio ne è testimonio. Il messaggio, arrivato da Venezia, proietta un'ombra cupa sui costumi dei suoi sudditi, per natura inclinati al piacere. Secondo la relazione dello Stato di Ferrara, stesa nel 1589 dal residente toscano Orazio della Rena, sulla pessima amministrazione e sulla corte stessa, piena di cortigiani adulatori, di consiglieri infidi, di funzionari corrotti, odiati dal popolo. Era un rapporto in nero che avrebbe dovuto aprire gli occhi del principe sulle gravi condizioni di corruttela civile e morale e sull'iniquo apparato amministrativo.
Supplico Vostra Signoria Illustrissima a perdonarmi se io li faccio sapere tutto quello che di lui si dice in queste parti, a Venezia. Si dice ad Onca che Vostra Signoria Illustrissima si è lasciato sobornare da maligni, per il che ha comportato che nella magnifica sua città siano messi molti gravami a danno dei poveri popoli, e oltre a di ciò che Ferrara era diventata una Sodoma e Gomorra di pubblica sodomia, et che in essa burlando tutti disprezzavano Dio con la biastema et parole nefande. Et di questo tutta la colpa viene attribuita a Vostra Signoria Illustrissima, come a principe et patrone, che al tutto doveria rimediare col brasso della sua giustizia.
Per quanto riguarda la rapacità fiscale di esattori e gavellieri, la soffiata di Fioravanti era del tutto inutile, dal momento che i funzionari operavano in perfetto accordo col duca e padrone, che se anche non li incoraggiava, li lasciava fare, rispondendo a chi gli faceva notare gli intollerabili soprusi con un cinico «purché non tocchino del mio». La coraggiosa e forse insolente denuncia, per l'insensibile signore sempre vestito di nero, durissimo, con chi si permetteva di scalfire i suoi atavici diritti, anche se si fosse trattato soltanto di taglio di rami verdi, di siepi, d'arbusti selvatici, doveva soltanto infastidire colui che era perfettamente al corrente dei gravami insopportabili che il suo esattore generale, Cristoforo Fabretti, detto lo sfregiato, il più crudo e rapace dei pubblicani che fosse mai, e gli altri del suo ufficio avevano imposto. A Venezia, come altrove, se ne parlava pubblicamente. L'ambasciatore Emiliano Manolesso, in uno dei suoi rapporti alla Signoria della Serenissima, segnalava che «rende grand'utile a Sua Eccellenza la proibizione che nessuno possa vendere né sapone, né farina, né pane, se non gli agenti di Cristoforo da Fiume, suo gabelliere, il quale non soddisfa però il popolo vendendo la roba cattiva quanto alla qualità e molto cara al prezzo, e procede con tanto rigore che a niuno è lecito prestare un pane, ovvero una scodella di farina a un amico o parente essian Dio». Queste erano le delizie estensi riservate alla gente comune, le incredibili rapine della nobilissima città negli anni in cui nascevano la Minta, la Gerusalemme, il Pastor Fido. Nobiltà e la corte, abitatori dell'incantato castello, il felice albergo, da cui uscian fuori voci canore e dolci, e di cigni, e di ninfe, e di sirene, e insieme suoni soavi e chiari, vivevano in una soave ipnosi musicale interrotta da balli, cacce, banchetti, feste, commedie, intermezzi, cavalcate, mentre tutto consumavano e tutto sprecavano per alimentare una illusoria magnificenza e soddisfare un lusso sterile che rendevano straccioni e miserabili i sudditi famelici, tanto che perfino le epidemie venivano guardate con una certa benevolenza, perché, come si esprimeva Antonio Frizzi nelle Memorie per la storia di Ferrara, facevano scemar di molto il numero degli affamati. Sebbene la campagna ferrarese producesse 2/3 di granaglie eccedenti il consumo, anche durante le carestie il grano non mancava, la popolazione del ducato doveva continuamente stringere la cinghia e torcersi nei morsi della fame. Non è un caso che proprio a Ferrara, nel 1591, il canonico Giovan Battista Segni desse alle stampe il suo discorso sopra la carestia e fame. Se qualcuno, spinto dal bisogno, cercava di prendere qualche pesce e di intrappolare un volatile, perfino se domandava in prestito ai vicini un filone di pane, andava incontro a punizioni severissime. Una mattina del 1577 si videro in piazza penzolare 6 impiccati, ciascuno con un fagiano legato ai piedi. Avevano osato andare a caccia nelle riserve ducali. Non si poteva raccogliere legna secca e nemmeno le ghiande, triste succedaneo del pane e di cereali. Vietato perfino raccogliere conchiglie. Tutto era patrimonio privato del magnanimo Alfonso o dei suoi aristocratici gentiluomini. Aitante, uomo d'aspetto magnanimo e robusto, Torquato Tasso, spericolato guidatore di carrozze, sempre esercitato in quegli esercizi che rendono il corpo agile e forte, come il correre, saltare, ballare, schermire, giocare a palla, al pallon grosso, alle palle a maglio, a nuotare. Invincibile nei tornei, era sembrato ai francesi quando, giovanissimo, ai tempi di Enrico II, era scappato in Francia, uno dei più spericolati ed erculei principi d'Italia. Amante delle parate militari, se non delle battaglie, aveva portato a Carlo V e poi all'imperatore Massimiliano le sue eleganti e bellissime truppe, gente superbamente guarnita d'arme, di cavalli ed addobbamenti, la più fiorita, né più atta alla guerra, né meglio in ordine. Avido accumulatore, collezionista di bronzi e marmi, di medaglie, di libri, di manoscritti, di dipinti, maniaco della musica, caritatevole soprattutto a parole, religioso e pio nella forma fino al punto d'assistere ogni giorno alla messa, simulatore, crudele, era curioso di filosofia naturale, pratica, ed esperto di meccaniche scienze, principe ingegnoso, a molte professioni, dignissime per sua natura inclinato, si dilettava all'arte del tornio. Nelle officine ducali delle maioliche Camillo d'Urbino aveva trovato il segreto d'una nuova porcellana, mentre Don Alfonso, suo zio, invaghito dell'arte del cortellaro, passava nel suo laboratorio lunghe ore. Una tradizione di famiglia che risaliva almeno ai tempi del nonno Alfonso I, che si occupava spesso entro segreta bottega domestica in lavorare al torno, alla ruota figulinaria, alla fonderia dei metalli, alle manifatture d'acciaio ed altre simili meccaniche fatiche. Frizzi. Le artiglierie uscite dal suo arsenale erano le più belle, le più efficaci, le più micidiali dell'epoca, ed in più aveva inventato un congegno per fabbricare industrialmente polvere da sparo, producendo su larga scala polvere per quei fuochi artificiati di cui anche Fioravanti si considerava un esperto. Travestito e in incognito, aveva viaggiato anche fuori d'Italia per imparare tecniche nuove e segreti sconosciuti. Ingegneri, inventori, secretisti, maestri delle arti meccaniche trovavano in lui un vigile, competente osservatore che si intratteneva e viveva con loro in un rapporto d'affabile cameratismo. Trattava di continuo gli artefici con molta familiarità, fino a tenerli seco a mensa e a usar con essi i più liberali e scherzevoli modi. Come era tradizione di casa d'Este, anche Alfonso II nutriva una particolare benevolenza e simpatia per i cerretani, gli erboristi, i distillatori. A gusto grandissimo, riferiva in una relazione del 1565 Alvise Contarini, di cose di lambicco, con le quali fa non solo cimento di metalli, ma essian Dio di erbe e di oli per molte infermità di appropriate. Passioni ed interessi condivisi da altre illustri casate, specialmente quella dei Medici, considerati dalla spocchia feudale di Alfonso degli avidi mercanti. Fioravanti non per nulla aveva dedicato la sua massima opera distillatoria, I Capricci, prima a Cosimo I, poi a Francesco Maria della Rovere ed infine ad Alfonso II. Certo, delle cose segrete di Ferrara Fioravanti sapeva molto, perché era in stretta relazione d'affari con un intraprendente barbiere ferrarese. Piero Albanese, la cui bottega, come quella dei suoi colleghi, era un importante centro d'ascolto e di raccolta di informazioni, anche molto delicate.